Bene, ho citato questa frase di Bonhoeffer e poi ho aggiunto un po' anche questa riflessione di Hegel su questo Venerdì Santo della filosofia o del pensare, insomma in generale. Balthasar, questo Urs von Balthasar, scrive in un suo libro questa frase molto bella dove dice che il Cristo sia questo centro e non soltanto l'inizio o l'iniziatore di una forma storica, quindi sempre il centro, no? Il cuore, oltre che essere l'inizio. E quanto caratterizza nella sua specificità la religione cristiana. Molto bella, no? Che il Cristo sia, no? Tutto questo che abbiamo detto, il suo evento, no? Che è centro e non solo inizio, e quanto caratterizza nella sua specificità. Purtroppo, questo è nel primo volume di Gloria, proprio la traduzione italiana che c'è in quel testo, io l'ho cambiata, ma i traduttori qualche volta hanno fatto proprio per rovescio di quello che vuol dire Battere, la traduzione italiana, che Cristo è questo centro e non soltanto l'inizio, l'iniziatore di una forma storica e poi si sviluppa autonomamente, dipende dal carattere particolare della religione cristiana. Invece di dire che questo fa sì che quella sia la religione cristiana, dice che Cristo sia questo, dipende dal carattere. Traduttori, qualche volta pigliano degli abbagli, ricordiamo. Pagina 433, scusa. È chiaro che a questo punto della nostra ricerca non si può svolgere tutto ciò che da questo viene, cioè tutta una cristologia. È necessario però ricordare questo punto come concentrazione cristologica, tanto per capirci con quello che vogliamo dire una parola. Egli quindi, la persona e l'evento di Gesù è la radice, il cuore di tutta la storia, è l'inizio, e qui Paolo dirà il nuovo Adamo per esprimersi in questo modo, ed è insieme alla consumazione, cioè il compimento, la pienezza dei tempi. E Rahner ha un'espressione, ho citato Balthasar, Rahner dice qui, cioè in Cristo Gesù, l'essere uomo, e noi potremmo anche sostituire l'essere storia, tutto noi, è riuscito in maniera definitiva e beata. Questo è nel volume Teologia dell'esperienza dello spirito. Sono i saggi vari di Rahner, saranno 25. Teologia dell'esperienza dello spirito, pagina 39. E subito dopo Rahner, dopo questa frase che ho letto, dice: Gesù così è la risposta ultima, non più superabile, perché qualsiasi altra domanda ancora pensabile viene annientata dalla morte, no, ogni domanda in noi viene annientata, mentre lui è la risposta alla domanda sull'uomo, che ingloba tutto il resto, perché è irrisolto. E qui è una delle frasi scintillanti sue, Rahner dice, nella sua qualità di parola, maiuscolo questo, no? Nella sua qualità di parola, la persona di Gesù e tutto l'evento Gesù, di parola di Dio, egli, Gesù, risponde a quella domanda che noi siamo, non quelle domande che facciamo, ma alla domanda che noi siamo. Allora, proseguendo ancora un momento in questi pensieri, egli è dunque il più essenziale e profondo incontro tra finito e infinito, che è il centro di quella caratterizzazione storica di cui dicevo. E qui bisogna sottolineare questa parola, alleanza perfetta tra Dio e uomo. E quell'espressione che ho già citato tante volte di Paolo, egli è sì, lui non c'è sì e no, ma è solo sì, questa positività. Egli allora ancora così presente, essendo così presente come finito e infinito, innerva tutta la storia come inizio e come compimento, oltre che come cuore. Egli, ancora sempre Gesù, no? Pur rimanendo persona a sé e persona distinta, è la seconda persona della Trinità, noi diremo dopo, cioè diranno, fa la teologia della cristologia, senza stemperarsi in una forza impersonale, che il rischio che si corre spesso fanno una specie di forza vaga, impersonale, dà alla storia un nuovo modo di essere. L'uomo che per un aspetto è capax infiniti, come dicevano nel Medioevo, cioè capace di infinito, lo vediamo ora come partecipe dell'infinito. Se tante riflessioni di civiltà storiche hanno messo in risalto l'esigenza dell'infinito nell'uomo, il desiderio dell'infinito, i greci e in tante altre civiltà c'è questa esigenza e il desiderio e insieme alla capacità dell'uomo, alcune arrivano fino a questo punto in esigenza, desiderio, capacità. La proposta cristiana che in qualche momento sembra paradossale, scandalosa, come dice poi del resto la scrittura, no? Lui è scandalo, è lo scandalo, pietra d'inciampo, eccetera, potenzia questa esigenza, potenzia il desiderium, potenzia la capacità. Ma insieme annuncia e realizza il compiersi di queste esigenze, di questa di questo desiderio, di questa capacità. Anche la spiritualità e la teologia medievale a questo riguardo è molto importante. Ora io qui devo fare solo dei richiami velocissimi a queste cose, però nella vostra vita vi consiglierei che tutti i libri moderni vanno bene, bisogna quelli che si possono leggere, ma bisogna anche andare a questi grandi pensatori che abbiamo avuto in passato, grandi santi che hanno capito e vissuto un po' questo. E c'è una figura bellissima nel Medioevo che diceva, poi c'era scritto sotto, state crux dum volvitur orbs, no? E c'era questa croce in questo mappamondo, il mappamondo girava, ma questa croce che significava morte e risurrezione, il Cristo era lì che toccava tutto e faceva girare essa stessa, era il perno del tutto. Da questa visione, quindi, che abbiamo esposto, viene una proposta cristiana che si può configurare come tutta la vicenda storica appunto come alleanza, come incontro, come scambio. E voi sapete che i termini biblici sono poi appunto alleanza, sposalizio stesso, insomma questa fusione che i mistici hanno compreso molto bene. La storia tutta quindi è vicenda umana, divina, umano-divina. E Rana nel suo modo di parlare, che è un modo un po' qualche volta non sempre facile, però molto efficace quando si capisce cosa vuol dire, dice che questo modo di vedere il cristianesimo ci presenta lo spirito divino che diventa autocomunicazione divina e che appartiene alla trascendentalità dell'uomo e non alla sua categorialità. Cioè vuol dire che non tocca l'anima o il corpo o la mente o la volontà, ma investe il mistero stesso, il centro della trascendentalità. È proprio questa caratterizzazione profonda, l'uomo in quanto uomo e non invece la comunicazione dello spirito, non è all'anima, è all'uomo nella sua capacità, come diceva prima, di domanda. Allora, per dire, ora qui arrivo a concludere intanto qualche cosa, per dire tutta la storia così esistente, esistente in questa maniera, e quindi per dire la cristianità o il cristianesimo come modo di esistenza caratteristico e proprio, noi diciamo che Dio ha donato la sua parola. Questo è un modo di dire, diciamo che la parola di Dio vive ora, non nella storia ma come storia, ecco, questo è abbastanza importante. Per poter capire allora la storia come è vista dal cristianesimo, è sempre necessario elaborare quella che abbiamo chiamata la teoria della parola di Dio o la categoria della parola di Dio. È chiaro, questa è un po' la conclusione di questo primo momento in questa tappa. Io vi dicevo che
in teologia fondamentale il compito è quello di giustificare e fondare, quindi il primo momento di questo tentativo di fondazione e giustificazione è quello di dire ma cos'è il cristianesimo, per cos'è, in quale invece si fonda o si giustifica. Io ho detto è la storia dell'uomo in questa vicenda, poi arriva Gesù, predica, nasce una comunità, quella del cristianesimo. No, il cristianesimo non è ciò che si configura per gli altri, il cristianesimo è tutto questo, che porta in sé come vocazione, come inizio di realtà, quindi non dico vocazione come esigenza, ho detto esigenza, desiderio, di se stessa, autenticità di sé, porta in questa presenza di infinito che io chiamo allora la combinazione dell'infinito di questa storia, parola di Dio. E chiamo, detto questo, allora la storia dal primo vagito, no, ma non ha vagito Adamo perché è già fatto adulto, ma insomma dal primo essere di Adamo fino alla fine dei tempi, è cristianesimo, tutto è cristianesimo. Tutta la storia, tutta la storia. Poi ci sono i vari modi del cristianesimo. C'è il modo che è il cuore, che è Gesù. C'è il modo che è il centro, che sono non la Chiesa, ma l'autenticità della Chiesa come credente appoggiante in Gesù, perché noi possiamo dire di avere la fede e poi comportarsi e essere pagati. Quindi non confondiamo, però certamente secondo il Gesù la storia, e poi ci sono altre la realtà dell'uomo nel suo essere bene, avanti da più volte di tutto. Allora mi è difficile dire in certi modi cos'è il cristianesimo, perché potrei dire il cristianesimo è l'esistere, la vicenda storica, ma come una caratterizzazione. Posso dire che il pagano più pagano è anche lui cristiano, sì. Basta saperci poi intendere che c'è il cristianesimo rurale in Italia in quanto è essere, in quanto è quell'uomo, fino al riconoscimento, fino all'attestazione, fino alla professione, fino al martirio, fino avanti. Insomma, no, ci sono tante gradualità. È l'unico colore del sole che però al mattino è rosato, poi a mezzogiorno è più chiaro e poi avanti così. Ma questo, se uno arriva a capire questo, allora vede quante categorie saltano, o almeno prendono il loro vero significato, la categoria dei nostri e degli altri, la categoria dei giustificati e di quelli non giustificati, no? Anche quello che non ha ricevuto il battesimo, ma ha rifiutato il battesimo, porta in sé, direi, non solo il ricordo, la nostalgia di gente, ma qualche traccia del cristianesimo. Quindi il cristianesimo non può fare confini, non ci sono i cristiani pagati. Ci sono dei modi diversi di realizzare il cristianesimo e che ci sono dei modi di realizzare il cristianesimo anche colpevoli, perché hai visto ma non hai voluto credere. Penso è questo, quando mi dicono ma siamo anche noi ciechi, se siete fossi ciechi non avreste poi, ma ci credete, ma non vi conoscete. E ogni uomo, poi quella che sia la vicenda dell'Argentina, chissà noi poterlo dire e deciferare. Questo intanto dà una visione che è, direi, di un conforto all'intelligenza, di non c'è foglia che non faccia parte di questo, non c'è foglia che non sia permeata dall'amore di Dio. E non c'è uomo che non sia permeato di questo. Poi è chiaro, c'è tutta la vicenda della libertà, come risponde e non risponde. Io non so, per fare un esempio in politica, c'è una politica cristiana, c'è una politica
io proprio scelgo una linea, perché è quella che mi pare che in questo momento storico esprima meglio le esigenze di questo cristianesimo. Per me non solo per esprime Giorgio La Malta, per un altro lo sono per me, insomma, quando vuol cacciare.
No, continua a dire che qui se lasciamo entrare gli extracomunitari chissà cosa succede. Beh, mi pare che non mi sento in questa congenialità rispetto a tutti i problemi tremendi, ma lo dicevo un momento fa un padre qui di Vicenza.
Ma io penso che se ci fosse una Vicenza andrebbe a Vicenza a raccogliere questi, ci sono 10 camere vuote. Beh, vediamo un po' l'impatto sta nota dove. Io so che ci sono
non lo so, io può darsi ci vada presto se mi darete a trovare, ma se c'è una regola fondamentale, insomma, che su cui saremo giudicati nelle nostre case, vale più, io so quanto vale il silenzio, quanto vale l'ordine, quanto valgono queste cose, ma vale più il silenzio o l'ordine e che un mio fratello dorma sulle panchine delle stazioni? Qui bisognerà che ci decidiamo, insomma, a prendere qualche strada su tutto questo, senza per questo fare rivoluzioni, non so di che ordine. C'era San Domenico, che era tanto amante dei libri, ha fondato l'ordine degli studiosi, che sono i domenicani, o almeno erano, poi ora non so cosa fanno, ma erano nati per studiare. Un giorno, e questo c'è ritratto a Taggia, se un giorno andata nel convento di Taggia, c'è San Domenico che vende i libri, cioè che vende libri. E c'è scritto sotto, perché San Domenico diceva che valgono più le pelli vive che le pelli morte. Cioè, siccome i libri allora erano rilegati di pelle, era pelle morta, e siccome c'era gente viva che moriva, dice, beh, vendiamo i libri. San Vincenzo diceva sempre, bisogna vendere i calici d'oro e d'argento, farli di legno, per aiutare i poveri. E certo, non c'era ancora il diritto canonico allora che prescriveva che bisogna che sia così e così. Insomma, io vedo che da molti anni celebro un bel calice fatto di terracotta che mi piace, non è d'oro e d'argento. Insomma, io capisco anche Santo Curato d'Ars voleva invece cose così d'oro proprio per onorare Cristo, quindi non bisogna mai esasperare un punto o l'altro. A me quello che sta in questa visione ora che mi stava a cuore, che bisogna che superiamo sempre questa concezione che ci viene quasi spontaneamente noi e gli altri. Ecco, che non ci sono gli altri. Ieri parlavo a Livorno con Monsignor Ablondi, questo uomo per cui ho fatto la novena, che venisse anche vescovo di Genova, ma lo Spirito Santo mi ha ascoltato, ma va bene un altro, insomma, mica, ma mi sembrava. E lui proprio, che è un uomo lì a Livorno, ma che gira, veniva dalla Russia ora, mi pare. E quello che insegna perennemente, vedo nella sua catechesi, anche coi bambini, poi mi raccontava per esempio un fatto, diceva lì nella chiesa, diceva noi siamo tutti fratelli, il vescovo è un fratello. Allora poi faceva la domanda ai bambini, diceva la nonna che cos'è? La sorella. E il papà cos'è? Un fratello. Un fratello. E il vescovo, che dice, lo zio. Perché lì il fratello gli sembrava troppo poco, insomma, qualcosa di più, no? Però si parlava proprio di questo, insomma, noi e gli altri. Per noi sì, c'è l'altro in quanto è una persona che non sono io, però non c'ho un altro come razza, come cultura. E San Paolo mi pare che lo esprimesse, ora vi lascio perché abbiamo finito questa tappa, poi riprendiamo la prossima volta, colleghiamo con quali sono. Venerdì prossimo non c'è lezione, quindi fra 15 giorni. E San Paolo dice: ora non c'è più né greco, né pagano, né israelita, né niente, siamo tutti oramai gli stessi. Questa è l'affermazione di Paolo. Speriamo di riuscire a camminare su questa strada. Questo, i francescani sono francescani, i domenicani sono domenicani, però ciò che caratterizza veramente tutti in questa bella varietà è che siamo figli, siamo fratelli di Cristo, insomma siamo fratelli, zii non ce ne sono.